benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Tesser. Gianni Celati, narratori delle pianure. Nona parte.
Yeah.
Come un fotografo è sbarcato nel nuovo mondo. Cavenier, più che un paese vero e proprio, è una zona di case sparse lungo il Po di Venezia, prima che il fiume si dirami nei due grandi bracci del Po di Pila e del Po di Gnocca, verso le sacche lagunari e poi il mare. In quel posto, ciò che si vede all'intorno, più o meno da ogni punto dello spazio, sono solo distese di campi coltivati, soprattutto a grano. Più oltre, verso Cazulian, spuntano all'orizzonte gli acquitrini. Ma dovunque, strade dritte a perdita d'occhio, attraversano terreni piatti e sempre identici, che sono vecchie lagune ora interrate. Niente di meno fotografabile di questo paesaggio, per la sua piattezza e uniformità fino alle frange di terra che si spingono nel mare. E in mezzo al mare spuntano qua e là isolotti che spesso hanno la forma di lingue di sabbia. Alcuni di questi emergono solo con la bassa marea, mentre altri, divenuti insediamenti d'erbe che trattengono il fango portato a mare dal grande fiume, mostrano in distanza ciuffi di giunchi e altre piante adatte all'ambiente salmastro, e vengono chiamati barene. Un fotografo un giorno è stato mandato a fotografare queste zone, come inviato ad un settimanale d'alta diffusione. Le sue foto dovevano apparire al commento d'un testo che un celebre scrittore avrebbe scritto a proposito della umile gente alle foci del Po. Dopo aver fotografato i canali al tramonto, qualche donna infagottata che raccoglieva erbe lungo la strada, qualche vecchietta piegata in due che trasportava sulla schiena fasce di cannella palustre, i gabbiani su una laguna, un barcone sulle acque, il fotografo non aveva più idee e stava per tornarsene a casa. E proprio allora ha sentito dire che da quelle parti le donne vanno al cimitero a parlare con i morti, intrattenendosi davanti alle lapidi in vere conversazioni con i defunti della loro famiglia. Ha dunque deciso di fotografare qualche donna intenta a conversare con un morto. Appostandosi nel cimitero di Cavenier un pomeriggio, con un lunghissimo teleobiettivo, scattava di nascosto qualche istantanea. Dopodiché ha spedito i negativi al suo settimanale e se n'è andato a Venezia per il fine settimana.
Nelle foto scattate al cimitero di Cavenière, in realtà non si vedeva quasi niente, tranne una donna vestita di nero che faceva un gesto con le labbra socchiuse davanti a una lapide. La redazione del settimanale ha chiesto al fotografo di tornare da quelle parti, entrare in contatto con qualcuno e farsi spiegare esattamente cosa dicono i morti e magari scattare qualche foto con pose più drammatiche. Questo per dare ai lettori un'idea più precisa di quanto avveniva in quei cimiteri. Tornato dunque da quelle parti, il fotografo capitava in un altro cimitero dove tentava di avvicinare e intervistare di nascosto, con un minuscolo microfono incorporato in un bottone della sua giacca, una donna vestita di nero che era inginocchiata davanti a una lapide. Ma questa, oltre a non rispondergli, non lo guardava neanche in faccia e abbandonava immediatamente il luogo assieme alle altre donne che sostavano tra le tombe. Ritrovatosi solo e senza sapere cosa fare, il fotografo si è accorto d'essere osservato a distanza da un uomo magrissimo. Costui, come subito apprendeva, era il sorvegliante di quel cimitero. A differenza delle sue compaesane, l'uomo magrissimo si tratteneva a parlare con lui. Lo informava che lì i morti si confidano solo con le donne e, dopo aver fumato una sigaretta offertagli dal fotografo, gli raccontava tutta la sua vita e lo invitava a casa sua. Era nato in una delle lagune ora interrate e per moltissimi anni aveva fatto il conducente di caccia, vivendo in una capanna di paglia dove i cacciatori di folaghe lo andavano a cercare per farsi guidare attraverso valli e paludi. Egli era stato poi acquistato da un petroliere di Ravenna che teneva un'imbarcazione alle foci del Po, alla quale lui doveva badare per il periodo invernale e sulla quale serviva come marinaio e pescatore quando il petroliere aveva voglia di uscire in alto mare. Vendendo l'imbarcazione, il petroliere aveva venduto anche l'uomo magrissimo assieme a tutta l'attrezzatura da pesca ad acquirenti che non venivano mai da quelle parti. L'uomo quindi svolgeva ancora il lavoro di badare all'imbarcazione, ma poteva fare anche altre cose, come andare a pescare sulla propria barca e sorvegliare il cimitero. E il volto dell'uomo era molto raggrinzito, solcato dovunque da rughe. In testa portava una specie di colbacco di peluche e sotto la giacca una camicia a quadri da cowboy. E soltanto quando sono stati seduti a tavola a casa dell'uomo, una casa che consisteva in una sola stanza arredata con mobili nuovi e lustri, il fotografo si era accorto che al vecchio pescatore mancavano 3 dita della mano destra. Dopo avergli raccontato la propria vita, l'uomo magrissimo ha anche voluto raccontargli come aveva perduto le dita che gli mancavano. Subito dopo la guerra era stato per un periodo dalle parti di Chioggia, dove c'erano molti bunker tedeschi e dove si trovavano dappertutto bossoli, cartucce e bombe a mano. I bambini svuotavano le cartucce e le bombe a mano e facevano esplodere per divertimento la polvere da sparo. Così l'uomo aveva perso le sue dita. Voleva aiutare un bambino a richiudere una bomba a mano per conservare un po' di polvere. Ha fatto scattare un percussore, poi ha visto un dito volare in aria, un altro che gli penzolava dalla mano, e il pollice non c'era più. Continuando a parlare quasi sempre in dialetto, l'uomo magrissimo ha confidato al fotografo che lì nella mano dove una volta c'era l'indice, con l'altro indice mostrava il punto nel vuoto, a momenti lui sentiva male, un formicolio o un dolore come da artrite. Thank you. l'indice mancante era attraversato da una corrente e lui capiva bene come funzioni l'ago di una bussola, perché la corrente, passando attraverso il suo indice, puntava sempre da qualche parte, come una bussola. Questa facoltà del suo indice di puntatore in qualche direzione gli aveva fatto ritrovare molte cose perdute, perché a volte, se lui stava cercando una cosa, l'indice si metteva a puntare. L'uomo ha detto che una volta quel dito mancante gli ha anche fatto uno scherzo. Gli ha indicato tutti i risultati giusti delle partite di calcio. Lui li ha trascritti su una schedina e stava per diventare milionario. Poi però aveva perduto la schedina prima di consegnarla ad una ricevitoria. E il dito gliel'ha fatta ritrovare solo la domenica successiva, dopo che lui ha saputo dalla televisione i risultati delle partite di calcio. L'uomo magrissimo parlava molto seriamente. Il fotografo lo ascoltava divertito da quella serietà. Tuttavia, essendo ormai tardi, ha voluto riportare il discorso sui morti che parlano al cimitero solo con le donne. Il pescatore ha confermato che era così. Però, se il fotografo era curioso di sapere cosa dicono i morti, forse chiedendolo al suo indice mancante, lui poteva aiutarlo. Ha quindi sollevato in alto la mano mutilata e ha cominciato a picchiare nel vuoto le dita mancanti con l'altra mano. Intanto spiegava al fotografo che esistono punti in qualche isolotto di sabbia o barena in mezzo al mare dove si può sentire cosa dicono i morti. Lui ne aveva trovati qualche volta andando a caccia o a pesca, ma sempre per caso e senza mai riuscire a rintracciarli in seguito. Se adesso fosse riuscito a risvegliare l'indice mancante dandogli degli schiaffi, poteva darsi che quello indicasse una direzione e così l'indomani loro potessero andarci. E il fotografo, divertito da quelle spiegazioni, l'ha lasciato parlare fino al momento di andare a letto. Verso mezzanotte si è addormentato su una branda offertagli dal pescatore. Al mattino presto il pescatore l'ha svegliato dicendo che il suo dito puntava. Bisognava fare in fretta, andare dove mandava il dito. Con la vettura del fotografo si dirigevano verso un punto oltre il villaggio di Pila, dove un canale tra due zone paludose porta al mare aperto. Qui salivano su una barca che l'uomo magrissimo teneva tra i falaschi e cominciavano a remare al largo. Il resto di quel viaggio diventava per il fotografo un'avventura sempre più strana. Remando verso isolotti e barene lontane, alcune piene di uccelli mai visti, il pescatore declinava fantastici nomi attribuiti a quelle isole in mezzo al mare: Barea, Zoaglia, Camorta, Morosina, Pegaso, Bacucca, finché, puntando verso una piccola duna sull'acqua, piena di uccelli che fuggivano al loro arrivo e che il suo accompagnatore chiamava Nuovo Mondo, il fotografo ha capito che erano giunti a destinazione. E qui, dopo aver sollecitato il fotografo a sbarcare in fretta e mettersi ad ascoltare i morti, il pescatore voltava la barca, abbandonandolo tra il fango e i giunchi su qualche metro quadrato di terra, non senza avergli spiegato, ma già con le spalle voltate, remando e allontanandosi, che il dito mancante l'aveva portato al Nuovo Mondo e lo stesso dito aveva ordinato che ci restasse. Thank you.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.